sta per andare in onda All'ascolto della Bibbia, un programma della Voce della Speranza. Cari amici, benvenuti a questo nuovo numero del programma All'ascolto della Bibbia. Quest'oggi vi proponiamo un testo che troviamo nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 21, i versi da 5 a 19. Dopo la lettura del testo, ascolteremo un commento a cura di Vittorio Fantoni. Alcuni stavano parlando del Tempio e dicevano che era molto bello per le pietre che lo formavano e per i doni offerti dai fedeli. Allora Gesù disse: «Verrà un tempo in cui tutto quello che ora vedete sarà distrutto, non rimarrà una sola pietra sull'altra». Allora rivolsero a Gesù questa domanda: «Maestro, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno che queste cose stanno per accadere?» Gesù rispose: «Fate attenzione a non lasciarvi ingannare, perché molti verranno, si presenteranno con il mio nome e diranno: sono io il Messia, oppure vi diranno: il tempo è giunto. Voi però non ascoltateli e non seguiteli. Quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non abbiate paura. Fatti del genere devono avvenire prima, ma non sarà subito la fine». Poi Gesù disse loro: «I popoli combatteranno l'uno contro l'altro e un regno contro un altro regno. Ci saranno grandi terremoti, pestilenze e carestie in molte regioni. Si vedranno fenomeni spaventosi e dal cielo verranno segni grandiosi. Però, prima di queste cose, vi prenderanno con violenza e vi perseguiteranno. Vi porteranno nelle loro sinagoghe e nelle loro prigioni. Vi trascineranno davanti a re e governatori a causa del mio nome. Allora avrete occasione per dare testimonianza di me. Siate decisi, non preoccupatevi di quel che dovrete dire per difendervi. Sarò io a suggerirvi le parole giuste e vi darò una sapienza tale che tutti i vostri avversari non potranno resistere e tantomeno combattere. In quel tempo perfino i genitori, i fratelli, i parenti e gli amici vi tradiranno e faranno morire alcuni di voi. Voi sarete odiati da tutti per causa mia, eppure neanche un capello del vostro capo andrà perduto. Se saprete resistere sino alla fine, salverete voi stessi».
È l'ultimo grande discorso, non l'ultimo, uno degli ultimi grandi discorsi di Gesù, no? Chiamato il discorso profetico. Luca, dal cui Vangelo tu hai letto, non è stato testimone oculare perché non era tra i dodici. Per cui lui l'ha ricostruito sulla base dei ricordi che qualcuno dei dodici gli ha riferito dopo 20 anni, 30 anni dall'accaduto. Lo stesso episodio viene narrato da Matteo, che invece era lì, in maniera ben più ampia. Per cui un lettore che volesse fare una riflessione molto analitica, studiare questo testo, è meglio che lo prenda dal Vangelo secondo Matteo. Ora, qui in che momento siamo? Siamo nella settimana che precede la Pasqua, la morte di Gesù, proprio nei giorni immediatamente precedenti. E lui, uscendo dal Tempio e dirigendosi verso un luogo di riposo con i suoi discepoli, lui, sollecitato dai discepoli che gli mostrano con ammirazione la bellezza di questa costruzione, dicono: guardate che questo, lui dice, guardate, questo crollerà, non starà pietra su pietra qui, né qui né a Gerusalemme. E loro pensando che lui parlasse della fine del mondo, perché non pensavano che questa enorme costruzione, voluta anche protetta dai romani, cioè dai dominatori, no, potesse essere distrutta da un evento normale, dicono, signore, allora parlaci della fine del mondo. Quando verrà la fine del mondo? Allora Gesù qui risponde a una domanda, ma con due risposte. Dà delle risposte relative al disastro che avverrà su Gerusalemme e sul Tempio, che sarebbe avvenuto da lì a una quarantina d'anni, e dà anche una risposta su come sarà, come avverrà, non tanto quando, ma come avverrà la fine del mondo. E stabilisce però tra questi due eventi un legame, quasi che il primo evento minore per noi, ma terribile per chi vivrà lì, la distruzione di Gerusalemme, sia in qualche modo, potremmo dire, un anticipo, un simbolo della fine del mondo. Cioè, chi saprà quello che è avvenuto a Gerusalemme potrà poi farsi un'idea di quello che potrà venire alla fine del mondo, vuol dire, per i malvagi, ecco, per chi non attenderà.
Ecco, però sembra che nel Vangelo di Luca questo riferimento alla fine di Gerusalemme sia molto più sfumato, forse perché è già avvenuto nel momento in cui l'evangelista scrive.
Non dovrebbe essere così, però guarda che tu hai letto fino al versetto 19, basta, anche perché è inutile leggere, certo, una lettura, ma il versetto 20 parla proprio di Gerusalemme. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea, ecco, quindi chiaramente c'è questo riferimento.
Però questo testo è stato conservato non solo per coloro che avrebbero visto l'esperienza terribile di Gerusalemme.
E quindi sarebbero stati aiutati anche da questa predizione, perché qui ci sono dei consigli. Quando vedete queste cose, fuggite via.
Fuggite, quindi non cullatevi nell'idea che Gerusalemme, in quanto città sacra, tra virgolette, sarebbe stata preservata. Cominciando proprio da quest'idea, i discepoli, forse tanti ebrei, vedono nel Tempio la presenza particolare di Dio in mezzo al popolo, e quasi quasi si può arrivare a concepire questa presenza come una sorta di assicurazione,
di garanzia.
No?
Anche se il popolo ebraico
aveva già vissuto,
della devastazione del primo tempio, sempre da parte di un esercito nemico, l'esercito babilonese. E lì che ha fatto il Dio? È fuggito via? O il loro Dio era meno forte del Dio dei babilonesi? No, le cose materiali, i segni non sono garanzia di nulla. Ecco.
Tu credi che ancora oggi noi credenti possiamo rifugiarci in certe garanzie illusorie? Insomma, mi viene in mente quello che Gesù dice: verrà un tempo in cui tutto quello che ora vedete sarà distrutto, non rimarrà una sola pietra sull'altra. Garanzie,
queste forse pietre su una sull'altra danno l'idea delle costruzioni umane, proprio di come, abbiamo assistito, ormai è inutile citare sempre le stesse cose, ma ci ha colpito, no, l'11 settembre, in cui queste torri parevano una sorta di garanzia della società occidentale più sviluppata, più ricca, no? Quasi delle icone di un potere, anche di un potere legittimo, no? Però a un certo punto è crollato anche quello. Quindi l'Evangelo, il Nuovo Testamento soprattutto, Gesù anche nelle parabole che dice, ci sono delle persone che costruiscono grandi granai per metterci dentro grandi ricchezze, poi muovono, per cui quelle ricchezze non sono servite a nulla, oppure costruiscono dei grandi edifici, ma li costruiscono sulla sabbia e non sulla roccia. Costantemente c'è l'invito del Nuovo Testamento a considerare la fede nella grazia di Dio come l'unica garanzia della salvezza ultima. Questo è il messaggio del Nuovo Testamento.
C'è il rischio che noi possiamo mettere una fiducia eccessiva anche nelle costruzioni spirituali, tra virgolette, come qui si parla del Tempio, no? Nostre chiese, in quello che anche di buono facciamo a livello collettivo come cristiani, non so.
No, è indubbio, ma anche su questo ci sono delle indicazioni nel Vangelo. Cioè, Signore, io sono senza garanzie. Negli altri, nella società, nel potere, nei miei sforzi, che possono essere anche lodevoli, mi danno garanzie. Allora a questo punto io mi arrendo a te. Quindi questa resa alla grazia di Dio è data proprio dalla consapevolezza della mancanza di garanzie.
Ecco, andando avanti nel testo, Gesù avverte i discepoli a non farsi ingannare, perché è scritto, Gesù dice, molti verranno, si presenteranno con il mio nome e diranno, sono io il Messia, oppure vi diranno, il tempo è giunto. Voi però non ascoltateli e non seguiteli. Ecco, tra l'altro credo che proprio qui nel Vangelo di Luca è più forte questo avvertimento a proposito dell'idea del tempo che sta giungendo, che è già giunto, insomma. Questo avvertimento di Gesù può essere utile anche per noi oggi?
Sicuramente, intanto c'è l'avvertimento a diffidare di tutti quei messie, ce ne sono stati da quel tempo fino ad oggi, in questi 2000 anni, che sono atti a promettere con i loro sogni, con i loro disegni, con le loro ideologie, la soluzione dei problemi dell'uomo. In questo senso dice verranno nel mio nome, non va preso alla lettera, no? Penseranno di essere dei salvatori, forse lo penseranno effettivamente. E quindi diffidate, perché a volte seguire quello porta in rovina e anche la modernità ne ha incontrato di queste figure, di questi personaggi.
Quindi in qualche maniera Gesù indica che la capacità di manipolare di questi personaggi è notevole, insomma.
È notevole perché fa leva sul bisogno di speranza, sul bisogno di significato, sul bisogno di garanzie. Ecco, sul bisogno di garanzie, parlavamo prima, usavamo questo termine, che è nel cuore degli uomini, che è stato posto anche da Dio, o comunque dall'umanità degli uomini, no? E quindi a volte si dice, ma è possibile che le persone abbiano creduto a quel dittatore, abbiano creduto a quell'altro, abbiano creduto a quelle cose, che li applaudissero a quelle semenze nelle piazze? E il problema lì era che quella persona aveva trovato una leva nei bisogni di quel popolo o di quei popoli, una leva per buttare il suo sogno di potere, ecco.
Questa manipolazione può avere a volte anche dei connotati proprio religiosi, perché dice verranno nel mio nome, nel nome di Gesù, quindi bisogna fare attenzione.
Sì, qui mi sembra che qui compare, anche se non col termine, quella categoria dell'anticristo di cui ogni tanto si parla, che poi è diventata possesso anche adesso dei libri, dei film, della narrativa, no? La si usa anche a dismisura, no? Ecco, l'anticristo mi sembra che in queste settimane ci sono stati anche dei nostri commenti in questa stessa rubrica di una lettera ai Tessalonicesi di Paolo in cui si parla dell'anticristo. Allora, l'anticristo è proprio una categoria religiosa e a me sembra che indica personaggi, visioni di potere che utilizzano il sentimento religioso per negare in realtà quelli che sono il disegno del Dio biblico. Se uno, per esempio, studia la figura di Hitler, per esempio, lì trova, come dire, una ideologia con elementi religiosi. Trova anche un modo di parlare, di tipo erano predicazioni di 2, 3, 4 ore che lui faceva.
Quindi più che comizi erano predicazioni.
Sì, sì. E i proclami degli integralisti islamici che abbiamo visto alla televisione, in cui c'è l'invocare Dio e invocarlo con convinzione, con una grande fede. L'anticristo è anche spiegato, dice, è colui che sedeva al posto di Dio, che si spaccia con Dio, quindi che utilizza l'autorità di Dio, quel linguaggio. E alla fine ne escono dei grandi sogni, dei grandi disincanti e dei grandi inganni per gli uomini.
E devastazioni, sì, spesso. Sì, sì. Tu hai citato una certa ala radicale dell'Islam, il neopaganesimo dei nazisti.
Anche nella storia della Chiesa, delle chiese cristiane, tutte le volte che il popolo cristiano o le istituzioni ecclesiastiche cristiane sono entrate in nome di Dio, in nome della loro tradizione religiosa, sono entrate nella lotta per il potere, pensando di poter utilizzare il nome di Dio per giustificare disegni che non avevano nulla a che fare con il Dio biblico, sono stati in quel momento anticristo. E se questo si è strutturato, si struttura anche un'attitudine di anticristo che non è più episodica.
Sempre in questo contesto Gesù dice: attenzione, vi diranno il tempo è giunto, voi però non ascoltateli e non seguiteli. In altri Vangeli le stesse parole sono forse più specifiche, se vi dicono è nel deserto, non andateci.
La fine dei tempi, l'instaurazione del regno di Dio sarà un fatto così eclatante, neanche un fatto storico, ma sovrastorico, perché farà passare, diciamo, la storia da una dimensione all'altra. Per cui non confondiamo anche degli interventi di Dio nella storia, perché io credo che ci siano, ci possono essere, ce ne saranno, con l'instaurazione del regno, col ritorno di Gesù, che sarà un avvenimento unico, comprensibile a tutti, visibile a tutti.
Quindi, per attualizzare un poco questa riflessione, quando i nostri politici ci parlano del nuovo ordine internazionale, di un'epoca auspicata, sinceramente, di pace.
Magari ci sia, resterà sempre una lodevole costruzione umana da cui, non dico diffidare, ma in cui almeno controllare che se nasce bene, e non sarà facile, si conservi altrettanto bene e non vada incontro alla corruzione come purtroppo siamo abituati a vedere ogni cosa creata dagli uomini.
Ecco, andando avanti, Gesù spegne un poco gli entusiasmi forse dei suoi discepoli, perché insomma introduce nella storia i soliti elementi, e cioè quello della sofferenza, la fame, la carestia, i terremoti, e poi ancora gli uomini continuamente divisi, regno contro regno.
Questi momenti qui nel discorso si comprendono meglio nel testo di Matteo, perché lì praticamente Gesù dice: voi incontrerete dei segni di devastazione, dei segni che in qualche modo per chi c'è dentro saranno come un annuncio della fine. Ma attenzione, voi vivrete una guerra e non sarà l'ultima, ce ne sarà un'altra dopo. Cioè non sarà l'ultima non solo perché non comincerà un'era di pace creata dagli uomini, ma perché quella guerra non segnerà la fine del mondo, non verrà Gesù Cristo. E i vostri figli probabilmente vedranno un'altra guerra, un'altra carestia. Non sono quelli i segni che in qualche modo annunciano la fine, perché purtroppo guerre, carestie, terremoti, poi non so, inondazioni, pestilenze, ecco, quelle cose che qui sono citate, accompagnano la storia del mondo da quando il mondo è cominciato. I segni magari sono altri, anche se qui, in questo testo, almeno nella parte del testo che tu hai letto, non vengono citati dei segni che invece sono un po' più specifici del momento che precederà il ritorno di Cristo. Però su questo penso che sia bene in un'altra occasione.
Ci ritorneremo. Ecco, per concludere questa intervista, alla fine Gesù, o almeno nel brano che abbiamo letto, suggerisce che i cristiani affronteranno dei momenti veramente difficili, perché si dice che vi porteranno nelle sinagoghe e nelle prigioni, vi trascineranno davanti a re e governatori a causa del mio nome, vi prenderanno con violenza, vi perseguiteranno. Poi c'è questa parola di incoraggiamento: non preoccupatevi di quel che dovrete dire per difendervi, perché sarò io a suggerirvi le parole giuste. Tuttavia, poi Gesù dice: alcuni di voi moriranno, e soprattutto la cosa più triste è che sarete odiati da tutti, persino da parenti, amici, fratelli, genitori. Una visione molto cupa, insomma, no? Fino a che punto va preso alla lettera un quadro di questo tipo? È vero che ci sono state delle persecuzioni?
Sì, sì. È ovvio che qui noi abbiamo il riassunto neanche di un discorso, che probabilmente è durato alcune ore, mentre se tu leggi tutto il resoconto che fa Luca, lo potresti leggere ai nostri ascoltatori forse in 4 minuti, 5 minuti. Non pensiamo necessariamente che Gesù abbia cominciato a fare queste profezie, questo discorso per 4 ore e i discepoli stavano tutti zitti. Probabilmente questo è stato interrotto dialogicamente, cioè Gesù ha parlato ma anche ha dato delle risposte a dei quesiti che venivano fuori. È ovvio che gli evangelisti, quando hanno scritto gli evangeli, hanno riportato quello che ricordavano compattamente, in maniera riassunta, delle affermazioni di Gesù. Quindi è molto probabile che Gesù abbia detto queste frasi anche per reazione a persone che gli dicevano: eh sì, però noi ti abbiamo seguito, noi siamo qui, noi siamo già cittadini di quel regno. E dice: state attenti che verrà il disastro, verranno le carestie. Sì, però noi siamo credenti, non ci capiterà nulla. E allora Gesù dice: no, guardate che anzi, non solo le pestilenze e le carestie potrebbero colpirvi, ma potrete avere, non sempre ma in certe circostanze, un elemento negativo in più: il fatto che sarete colpiti per la fedeltà a me. Loro fanno ancora fatica ad accettare l'idea che da qui a 3-4 giorni il loro capo, cioè Gesù, sarà ucciso, cioè perseguitato e ucciso. Lui le aveva già detto da diversi mesi, più volte, dal momento della trasfigurazione sul Monte Tabor. Quelli non ci credono. Allora, qui è un ulteriore modo di dire: guardate che vi capiterà questo e questo e questo. È ovvio che Gesù qui non fa un trattato equilibrato, armonioso, in cui dice: però i credenti avranno anche questi vantaggi nella vita, così. Lui qui si esprime su dei quesiti, su delle questioni che urgevano, e lì lui doveva far presente che si rompeva con lui le vecchie certezze dell'Antico Testamento. E le vecchie certezze dell'Antico Testamento erano erroneamente fondate, dico del mondo dell'Antico Testamento, erano erroneamente fondate sul fatto che il credente era benedetto e che non sarebbe capitato nulla, mentre il non credente sarebbe stato oggetto di disgrazie. Allora lui qui dice no, addirittura i credenti saranno perseguitati per il fatto che credono.
Ecco, alla luce di questo però forse fa problema anche a noi una realtà di questo tipo, perché uno potrebbe dire: un momento, io ho già tanti problemi per conto mio, mi devo aggiungere ulteriori difficoltà accettando la sequela di Gesù, insomma.
Allora però traiamo dall'insieme del patrimonio del Vangelo come si può configurare la vita del credente, anche nei suoi aspetti estremamente positivi. Estremamente positivi. Certo, possono capitare, per volere seguire onestamente le indicazioni del Cristo, possono capitare dei momenti di difficoltà, ma il seguire onestamente quelle indicazioni dà anche delle soddisfazioni, vuol dire, dà anche dei riconoscimenti da parte delle persone. Una vita di famiglia che si fonda sui principi del Signore, oltre che sull'amore, no? tra i due coniugi, ma sui principi della parola di Dio, cioè sul perdono, sulla comprensione, sulla solidarietà, ma sarà una vita che darà mediamente delle soddisfazioni superiori a quelle che sarebbero state se non ci fossero stati quei principi. Un bambino che viene educato da persone credenti, attenzione, non basta essere credenti, va bene? Ma onestamente credenti, ma avrà dei valori che purtroppo altri bambini non hanno. E nell'insieme io credo che anche su questa terra, eccetto situazioni estreme, abbiamo visto ultimamente quei 100, non so quanti stati cristiani che sono stati uccisi dai terroristi, ecco, voglio dire, ma normalmente anche su questa terra io credo che sia un vantaggio, che sia migliore la vita del credente, non solo per la sua speranza, ma anche su quello che può raccogliere, perché voglio dire, il mondo non è mica fatto solo di persone malvagie, di strutture malvagie, di persone disoneste pronte a rapinarti, è fatto anche di persone che riconoscono l'onestà, la riconoscono.
Bene cari amici, anche per quest'oggi il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Vi ringraziamo per l'ascolto e come di consueto vi ricordiamo che avete la possibilità di approfondire questi e altri argomenti chiedendoci il corso biblico per corrispondenza che offriamo gratuitamente a tutti gli ascoltatori che lo desiderano. Quindi per richiedere questo corso biblico per corrispondenza che aiuta a comprendere meglio i temi fondamentali della fede cristiana, telefonateci o scriveteci a questa emittente. Per il momento è tutto, quindi vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo numero di questa serie. A risentirci.
Abbiamo trasmesso All'ascolto della Bibbia, una trasmissione a cura di Radio Voce della Speranza.